al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo alle 16:12 minuti, domenica prossima festa della mamma, mamma e genitorialità, le parole chiave di questo programma. Potete come sempre seguirci in streaming radiovaticana.va. Saluto in diretta Anna Maria Mannori, che insieme al marito Luca Leoni hanno fatto ben 10 figli. Tengo famiglia è il titolo del libro edito dalla San Paolo, che è scritto praticamente a 24 mani, si può dire, è proprio curato dalla famiglia Leoni. Grazie di essere con noi, Anna Maria, ben trovata.
Grazie a voi, buonasera
a tutti. Sì, allora, ci racconta una sua giornata?
Beh, la mia giornata dunque inizia molto presto. Io mi alzo verso 5:45 perché inizio a preparare la colazione, preparo per i ragazzi che poi si alzano e vanno a scuola. E dopodiché verso 6:30 inizio a svegliare i ragazzi che vanno a scuola, dopo sveglio quelli che vanno a lavorare. Poi quando sono andati tutti fuori io rimango sola e inizio a fare le faccende di casa.
Il pomeriggio?
E il pomeriggio aspetto che arrivino i ragazzi della scuola, che arrivano verso 3:00, e ho già preparato il pranzo, sto a tavola con loro, ascolto quello che mi raccontano della scuola, faccio un po' di domande, com'è andata, cosa hanno fatto. Loro mi raccontano la loro mattinata, quello che è successo, se è andato tutto bene, se i loro piccoli problemi con i compagni oppure con i vari professori. E poi loro iniziano a studiare, io inizio a preparare la cena, perché di solito la cena è il momento
in cui vi riunite tutti, immagino.
Sì, ci ritroviamo tutti. Sì.
Una grande festa, ma la fanno arrabbiare?
Un po' sì, a volte sì.
Sì?
sì.
Le mani nei capelli. So che il primo ha 34 anni.
La prima, chiedo scusa.
Qua si fa confusione.
Sì.
L'ultima ne ha 17. Ecco, due femmine, sì, in apertura e chiusura. Tra poco ascolteremo, sì, Francesco. In questo libro sono raccontati diversi aneddoti. Io vorrei che lei ci raccontasse quello del primo giorno di scuola di Margherita. Lei come l'ha vissuto?
Allora, sembrerà strano perché Margherita è la nona dei miei figli. Quindi, vabbè, il primo giorno di scuola dovrebbe essere stato già, cioè, io sarei stata già una mamma così, preparata e tutto. Mm-hmm. E invece è stato molto particolare, perché Margherita aveva avuto un mese prima un piccolo problema, una piccola semiparesi alla faccia dovuta da una frescata che aveva preso. E la bambina praticamente con le cure che gli aveva dato il dottore, il cortisone, era tutta gonfia e quindi io ero molto ansiosa, molto preoccupata di lasciarla per il primo giorno a scuola. Ed è stato molto buffo perché quando sono arrivata a scuola, invece che piangere la bambina, quando l'ho lasciata sono scoppiata a piangere io. La maestra non capiva nessuno come mai. Poi dopo alla maestra gli ho spiegato un po' la mia ansia, la mia preoccupazione. E vabbè, poi è andato tutto bene. Ecco, poi quando a volte ci ripenso dico, ma guarda un po', io la mamma della nona figlia che entro così in ansia
e che deve essere consolata dalla maestra
sì, e dalla Margherita stessa, perché poi la bambina mi si è avvicinata, dice mamma non ti preoccupare, insomma è stata una cosa un po' particolare, ecco.
Anna Maria, sì, Resti in linea. Sì, allora, 28 sì, anni fa, esattamente nel giorno della festa della mamma, nasceva il vostro terzogenito, Francesco. Ben trovato, sì. Francesco.
Ben trovato a voi.
Allora, come si fa a vivere con 9 fratelli e 2 genitori? Ci si confonde?
Sì, ci si confonde soprattutto nel ricordare le date di nascita di tutti i fratelli, però è un bel confondersi perché non ci si annoia mai in casa nostra, nella famiglia Leoni, no. La noia non si sa che cosa è.
Ma non c'è anche un po' di invadenza reciproca?
Diciamo che alla fine ci siamo abituati a ritagliarci tutti il nostro piccolo spazio intimo nell'arco della giornata e ci basta quel piccolo spazio per stare bene con noi stessi e poi stare bene con tutta la famiglia.
E come fate? Come fate?
Ah, io faccio molto, molto bene, ho camerina da solo da qualche anno.
L'hai conquistato?
L'ho conquistata, però capita raramente perché siamo abituati a star tutti insieme. Fa quasi effetto quando siamo da soli in una stanza e c'è silenzio. Ecco, il silenzio è un qualcosa di anomalo a casa nostra.
Io voglio sapere a scuola cosa dicevano della vostra famiglia i tuoi compagni.
Beh, i miei compagni, diciamo, si meravigliavano tutti del numero e scappava sempre la classica battuta: ma i tuoi genitori non hanno la televisione in casa. Però poi tutti si rendono conto che poi alla fine tanti mi hanno detto che sono un po' invidiosi di questo fatto di avere tanti fratelli. Sì, perché tanti sono figli unici e quindi la figura di un fratello gli manca. Io sempre gli rispondevo: se volete me ne affitto qualcuno.
Quindi la dimensione del gioco immagino che sia stata molto caratterizzante le vostre infanzie ed adolescenze.
Sì, poi la cosa buffa di casa nostra è che siamo nati a coppie, tutti quanti singoli, però siamo venuti a coppie, 2 femmine, 2 maschi, 2 femmine, 2 maschi, 2 femmine. Quindi ogni fratello aveva il suo fratello di gioco che era più piccolo di uno o di 2 anni e quindi il gioco si sviluppava a coppie, ecco.
E tu che ricordi hai di questo gioco?
Io il mio fratello più vicino è Damiano. E con lui mi ricordo si abitava a casa vecchia, avevamo un grande terrazzo dove d'estate si giocava e si giocava sempre a cercare di emulare i nostri cartoni animati preferiti, tipo Dragon Ball e queste cose qua.
Immagino che litighiate tuttora qualche volta o no?
No, sempre.
Ah,
sempre.
Ecco.
Sì, perché ognuno poi alla fine ci sta la propria mentalità, i propri ideali, che spesso non coincidono con quelli dei fratelli. Da piccoli mi può venire in mente Damiano, usciva sempre con me, il mio gruppo, e io non è che mi piaceva tanto l'idea di avere il fratello più piccolo sempre alla portata, cioè me lo dovevo sempre portare dietro.
Un po' una palla al piede a volte.
Esatto, un po' una palla al piede, esatto. E quindi questo dover portare Damiano sempre a giro all'inizio era una cosa per me negativa, però nell'andare avanti, nel crescere, siamo diventati molto più che fratelli.
Come siete stati preparati alla genitorialità, voi figli?
I nostri genitori ci hanno sempre insegnato a rimanere uniti sia a livello familiare sia a livello di fratelli. La cosa ci hanno insegnato è questa, che sia in famiglia sia con la nostra futura famiglia la cosa più importante è la condivisione, che sia la condivisione di un genitore verso il figlio e del figlio verso il genitore, parlare e condividere.
Tu hai idea, insomma, di metter su famiglia?
Ma diciamo che essendo il terzo, essendo fidanzato da tanti anni con Alice, l'idea c'è. Aspetteremo ancora un pochino per mettere da parte i soldi che servono per fare un matrimonio, poi cioè, il prossimo sono io, ecco.
Oggi, come vedi, più in generale nella società italiana, l'impegno familiare è qualcosa che spaventa molti giovani, in effetti.
Sì, perché si pensa sempre che avere dei figli sia più un costo che una gioia. Spaventa avere dai 2 figli in su, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di responsabilità. Io posso soltanto dire che per quello che riguarda la mia esperienza di figlio non cambierei la mia famiglia mai con nessuno. Per quanto riguarda invece il discorso di fare una famiglia, sarà forse mi sento un pochino più maturo, ma io penso di essere pronto ad affrontare un discorso di famiglia, insomma di avere una famiglia con Alice.
Si può rischiare, insomma.
Si può rischiare, sì. Poi la provvidenza ci darà una mano, come l'ha aiutato i miei genitori, cioè con 10 persone, mentre su una famiglia con qualche figlio non deve essere poi tutto questo problema, la sento così.
Ottimo, molti auguri, salutami Damiano che abbiamo abbondantemente citato e anche tutti gli altri 8.
Bene, certamente, certamente.
Auguri.
Grazie mille.
Anna Maria, insomma, sì? Suo figlio è pronto per sposarsi.
Sì, mio figlio è pronto, certo. La difficoltà maggiore oggi per i giovani è avere una stabilità lavorativa. Ecco.
Certo, certo. Senta, ma lei ha scritto anche una sorta di decalogo per essere mamme.
Per essere mamma.
Ce lo vuole presentare?
Beh, io dunque, quando ho dovuto scrivere questo decalogo per le mamme, sono partita da un punto secondo me molto importante, ecco, che non potevo non parlare della sessualità, della maternità, perché penso che sia molto importante, ecco, per un genitore spiegare ai propri figli già dall'età dell'adolescenza, ecco, parlare della sessualità. Io ho scritto anche che specialmente, cioè io come mamma mi rapporto molto con le ragazze. Quindi quanto è importante oggi spiegare il volersi bene, il voler proprio bene al corpo, rispettandolo, ecco. Anche perché insomma è importante affrontare la maternità con serietà, con amore, con tenerezza. E poi cosa ho scritto? Dopo ho fatto tutto un decalogo dei problemi, ho dato dei consigli. Quando una donna rimane incinta, che però ecco, sono tutti consigli molto, cioè io penso che poi la natura, perché in fondo la maternità fa parte di noi, no? Della donna. Quindi dopo le cose vengono proprio naturalmente, ecco.
Certo, bisogna dire che purtroppo non tutte le donne che pure desiderano avere un bambino purtroppo possono, ecco, averlo. Allora lì forse subentra anche, come dire, mettersi nell'ordine d'idea del desiderio piuttosto che esclusivamente del bisogno di avere il figlio, vero?
Certo, certo. Dunque io e Luca quando ci siamo sposati, ma questo lo abbiamo poi imparato stando insieme, facendo questo percorso di matrimonio, lo stare aperti alla vita molte volte non vuol dire che devi stare aperto alla vita e per forza devi avere figli, perché è anche vero infatti che a volte ci possono essere dei problemi in cui la donna non può avere figli, ma essere aperti alla vita vuol dire essere generosi a 360 gradi, come si può dire, in tutte le occasioni, perché ognuno di noi ha una storia diversa e l'importante, ecco, questa apertura mentale, questa apertura di cuore che la vita poi ti riserva e sta è nel progetto di Dio che poi viene fuori quello che ognuno di noi è stato destinato, ecco.
Insomma, passare dal per me al per voi, giusto?
Sì.
Si può dire così. Quindi aver cura dei figli, poi sostanzialmente che cos'è nell'esperienza di tutti i giorni?
Aver cura dei figli nell'esperienza di tutti i giorni vuol dire, dunque, io ho ragazzi in età di adolescenza e anche grandi, vuol dire molto stare a ascoltarli e essere anche molto attenti, rispettando, cioè entrando nelle loro cose in punta di piedi, però ecco, essere attenti, perché in effetti oggigiorno ci sono molti pericoli, insomma, bisogna, ecco, che un genitore sia molto, ci vuole l'ascolto, ecco, più che dare, perché ora io mi ritengo fortunata perché sono una casalinga, quindi ho molto tempo, tante volte i genitori che lavorano, anche le mamme, pensano di poter, il loro senso di colpa, della loro non presenza, magari lo colmano comprando delle cose, ma non è quello l'importante. Non sono le cose, ma quanto il tempo e l'ascolto, specialmente nell'età dell'adolescenza, l'ascolto è molto importante. e stare attenti, stare molto attenti, sì.
Quando dice attenti, a cosa si riferisce in particolare? Che possono esserci dei campanelli d'allarme alle volte che noi cerchiamo di trascurare o di non vedere?
O di non vedere, sì, perché beh, ragazzi, finché vanno alle all'asilo, alla scuola elementare, vabbè, anche le medie. Ora, io sono fortunata, l'ho sempre detto, mi sento fortunata perché noi viviamo alla periferia di Prato, di una città, quindi è un gran paesone dove tutti ci si conosce, quindi mi sento fortunata perché anche se i ragazzi escono...
C'è una rete di relazioni,
brava,
insomma.
So benissimo dove sono, cosa fanno, quindi...
Accogliente.
Mi sento anche tranquilla. Però, ecco, quando poi vanno alle scuole delle superiori, bisogna stare molto attenti perché la scuola... oggi rappresenta molti pericoli, ci sono, non è più, io parlo di scuole superiori,
sì.
Non è più un luogo proprio sicuro. No,
ahimè sì, alle volte sì, è vero. Allora, io non ho voluto che Francesco esprimesse il suo augurio per la festa della mamma, abbiamo accuratamente tenuto in disparte il marito Luca Leoni, a cui chiaramente va il nostro affetto, la nostra simpatia e il nostro saluto. Io vorrei che lei si facesse un augurio da mamma.
Un augurio da mamma? Vabbè, che i miei figli, io auguro a loro che riescano a realizzare il loro progetto di vita.
Ma per sé come mamma?
Ah, per me come
sì.
Mamma? Un augurio per me come mamma.
Vedi che uno poi non ci pensa mai.
No, davvero.
Ecco.
Ovvio. Io mi auguro di poterli vedere crescere tutti. Ora, già, insomma, gran parte sono già cresciute.
Come no?
Insomma, ancora mi mancano gli ultimi tre che ancora vanno a scuola. Ecco, spero di poter arrivare a vedere il loro percorso di vita già tracciato, ecco.
Molto bene, un caro saluto, vi ricordo anche questo libro molto simpatico e anche molto utile, direi, Tengo Famiglia, Famiglia Leoni, edito dalla San Paolo. Moltissimi auguri a tutti. A tutti
grazie.
E 12.
Grazie a voi, grazie.
E noi fra poco avremo con noi una giovane ostetrica e quindi il filo rosso, come vedete, si completa perché oggi è la giornata internazionale delle ostetriche.
Infogiubileo. Informazioni quotidiane di pubblica utilità per pellegrini, cittadini e turisti che si muovono a Roma.
Sul grande raccordo anulare, code a tratti lungo la carreggiata interna tra la Flaminia e la Salaria e ancora tra la centrale del latte e via Prenestina. In carreggiata opposta invece sono code a tratti tra la Cristoforo Colombo e via Prenestina, inclinamenti sul tratto urbano della 24 Roma Teramo tra Portoracce e la tangenziale est. Lavori di pulizia sono poi in programma questa notte sul viadotto di Corso di Francia che sarà chiuso dalle 22 alle 6 tra via Civita Castellana e via Le Maresciallo Pilsuschi. Domani venerdì 6 maggio dalle 8.30 alle 12.30 è in programma uno sciopero del personale di Roma TPL indetto da diversi sindacati. Regolare il servizio della restante rete ATAC, quindi regolari le metropolitane, le ferrovie Roma Lido, Termini Giardinetti e Roma Civita Castellana Viterbo e i tram e tutte le linee bus diverse da quelli sopra menzionate. Regolare il servizio dei bus extraurbani Cotral e delle ferrovie regionali di Trenitalia.
Un servizio offerto da Roma per il Giubileo. In collaborazione con Radio Vaticana, Roma Servizi per la Mobilità, Luce Verde ACI e Ferrovie dello Stato Italiane.
Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. You gave to me your all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny,
for the truth you let me see. Sonny, thank you for the facts from A to Z. My life was torn like windblown sand, then a rock was formed when we held hands. Sonny, Sonny, one so true, I love you. Sonny, thank you for that smile upon your face. Sonny, thank you for that gleam that flows with grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sonny, one so true, yes, I love you. Sonny, yesterday all my life was filled with rain. Sonny, you smiled at me and really, really eased the pain. Now the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sonny, one so true, I love you. I love you.
Raggiungiamo al telefono una giovane ostetrica, Sara, che fa questo mestiere da una dozzina d'anni. Ben trovata Sara, buon pomeriggio.
Ciao, ben trovati a voi.
Allora, come mai ti è venuto in mente di fare questo mestiere?
Soprattutto perché mi affascinava molto la possibilità di stare con le donne e con i bimbi e di poter dare qualcosa a loro e per riuscire a far vivere questo momento speciale e proteggere questo momento speciale.
Mi è piaciuta la parola che hai usato, proteggere, richiama proprio anche custodire, no?
Sì, sicuramente, perché come potete immaginare il nascere, il dare la vita e il nascere è talmente speciale, mi sento anche onorata tutti i giorni ad essere presente in un momento così intimo e quindi è un'emozione continua, nonostante siano tanti anni, ma ogni volta, ogni mamma, ogni coppia e ogni bimbo è un momento veramente ricco delle loro emozioni.
Forse, ecco, si può dire che la figura dell'ostetrica è colei che prima di chiunque altro, insieme alla mamma, partecipa alla venuta alla luce di un bambino,
sì,
di una bambina, vero?
Sì,
è un parto
facciamo...
condiviso, si può dire.
Sì. Io amo anche dire che noi ostetriche facciamo il tifo, perché comunque è un percorso, insomma, se riesce poi in ospedale delle volte uno becca solo il travaglio, solo il parto, però se si riesce durante il turno ad avere sia la continuità dell'assistenza, cioè col travaglio e col parto, è proprio un percorso, fare un pezzettino di strada insieme che culmina nella nascita. Sarebbe ancora più bello seguire anche le donne in gravidanza, però insomma, chissà, da qui a qualche
anno.
Ma
ci sono esperienze di questo tipo?
Sì, perché ci sono, oltre le ostetriche ospedaliere e del consultorio, che ci dividiamo un po' la parte della gravidanza in consultorio e ospedaliere in sala parto, però ci sono anche libere professioniste che assistono la gravidanza e poi ci sono donne che scelgono di partorire in casa e farsi assistere dall'ostetrica che l'ha seguita.
Quanto incide questo fenomeno più o meno oggi in Italia? Cioè ci sono diverse donne che fanno questo tipo di scelta?
I dati, se non mi sbaglio, sono sul 2-3% in Italia, che sicuramente non sono tantissimi, ma sono aumentati tanto negli ultimi anni. Ed è un fenomeno, insomma, che sta prendendo un po' più piede, anche perché ci sono dei gruppi scientifici tipo il NICE che ha dichiarato l'anno scorso che il parto a domicilio, sempre in una gravidanza fisiologica, in un contesto di salute e benessere, è un qualcosa di sano e non pericoloso.
Quindi che andrebbe incoraggiato.
Sì, in un contesto, però ci tengo a sottolineare, di fisiologia, perché comunque la patologia esiste e, come l'OMS ci dice, l'85% delle donne è sano e quindi andrebbe ad affrontare una gravidanza fisiologica, cioè un 15% di patologia. E quindi, rispettando le linee guida, i protocolli nazionali e internazionali, si decide con la donna come e cosa fare per seguire bene una gravidanza e un parto.
È un accompagnamento, dunque, no? Una partecipazione.
Ci si spalleggia tra, certo, tra colleghe.
Ma ti è capitato un episodio che ne so, sì, particolarmente anche divertente?
Sì. Una mamma che durante il travaglio, insomma, era un po' affannata, come spesso sono, e disse la frase rivolta al marito: ma chi cavolo ce l'ha fatto fare? E poi, però, nel momento in cui il bimbo è nato, c'è stata questa esplosione di gioia, e lei stessa ha detto: sì, ce l'ho fatta, l'ho partorita. E quindi, insomma, c'è anche questa parte emozionale che alcune donne lasciano andare in maniera molto spontanea. Infatti la bravura di un'ostetrica è proprio il sapersi modulare rispetto alla donna che hanno che stanno accompagnando, perché non è che uno mette il gettone e sì, è sempre uguale. Certo. La bellezza è proprio quella, incontrare la storia di ogni donna e saper dare quello di cui ha bisogno quella donna in particolare.
Ti è capitato anche di aiutare a partorire donne non italiane, magari con culture no? E stili anche comportamentali un po' diversi da quelli a cui siamo abituati?
Sì, qui in Italia, insomma, come ben sappiamo, ci sono tante ragazze dal Marocco, dall'est Europa, insomma, un po' da, anche il Sud America, insomma, e ogni cultura ha le sue caratteristiche, e quindi a me piace anche molto questo aspetto interculturale.
Tant'è che questo ti ha portato nel tuo percorso in Africa, in Angola, se non mi sbaglio precisamente, con i medici, con l'Africa, Kuam. Raccontaci un po' di questa esperienza.
Mi piaceva molto lo stile, appunto, medici con l'Africa, e quindi lo stare proprio in contesti un po' più rurali, dove effettivamente si ha necessità forte di portare salute. E sono stata 9 mesi in Angola, nella parte nord, e era un progetto di riapertura di un ospedale. È un pochino piccolino, però comunque si lavorava, si sta con le donne e con gli operatori sanitari, in particolare gli infermieri, perché in Angola stanno pian pianino cercando di formare anche ostetriche, ma stanno iniziando da non tantissimi anni, e quindi ancora si è un territorio che è molto molto grande, è un po' carente di ostetriche, quindi c'era anche un discorso, oltre che stare in sala parto, cioè il mio ruolo era anche quello di formazione per riuscire a lasciare negli infermieri che gestivano la sala parto delle capacità, delle competenze in più una volta che il QAM fosse andato via. Far nascere dei bimbi in contesti igienico-sanitari buoni non è una cosa da poco, si dà tanta salute già dalla nascita a un bimbo e a una mamma, che comunque lì il contesto è di parto sicuro per loro nei loro villaggi. E fanno molta fatica nell'idea di andare in ospedale, perché pensano che l'ospedale sia un posto dove si muore. Le loro case non hanno nulla a che vedere con le nostre, e quindi questo cambia notevolmente a livello igienico, soprattutto la possibilità di poter assistere un parto in sicurezza. Per esempio, nella situazione dove ero stata io c'era anche una casa che era in contesto del progetto. Nell'ultimo mese di gravidanza le invitavamo a rimanere, a risiedere proprio in questa casina con una persona di loro fiducia che le aiutava nella gestione della cucina e eventualmente portare anche uno dei bimbi più piccolini, in modo che a casa potessero rimanere in gestione del marito o di altre donne del villaggio i figli più autonomi. E questo, insomma, per loro era un piccolo incentivo a venire in ospedale.
Tra l'altro ricordiamo che proprio sabato prossimo in Vaticano il Papa potrà incontrare una numerosa rappresentanza, delegazione dei medici con l'Africa QAM.
Ahimè, insomma, mi sarebbe molto piaciuto incontrare Papa Francesco.
Allora, diciamo che lo slogan potrebbe essere stare dalla parte delle mamme.
Sì, sì, indubbiamente, questo al primo posto.
Però non è così scontato anche nell'ambito della stessa categoria professionale, è così?
Ma sì, poi ci sono le nostre storie professionali e personali, anche dipende dal contesto dove uno lavora, perché capite bene che se uno è in un contesto dove ha un numero di parti tale da assisterne uno o uno e mezzo al giorno, rispetto ad altre colleghe che ne assistono anche tre o quattro al giorno o anche di più, il livello di assistenza non è che cala, è che oggettivamente si ha meno tempo, si fa un pochino più fatica a dare tutte le attenzioni alle donne. Ultimamente stanno portando avanti un disegno di legge per dare, come dicevi tu, più attenzione alle donne, per informarle in maniera consapevole sulle varie step della gravidanza, del travaglio e del parto, in maniera più consapevole e senza le cosiddette violenze ostetriche, perché comunque ci sono donne scusate che si portano dietro nella loro storia del femminile dei ricordi non bellissimi e poi queste cose rimangono sul proprio corpo, sulla propria storia.
Leggevo di una campagna Basta Tacere, non so se vuoi spendere due parole per dirci di che si tratta.
Sì, appunto, ricollegandomi a questo decreto, è un gruppo di ostetriche e soprattutto di mamme che hanno deciso di portare avanti questo, insieme all'onorevole Zaccagnini, questo decreto legge alla Camera dei Deputati per far sì che la violenza ostetrica, come dicevamo, diventi un reato. Ma questo non perché si voglia fare del terrorismo, ma semplicemente perché come anni fa è stato inserito il consenso informato da far firmare ai pazienti, anche questo vuole essere un passaggio per dare più attenzione alle donne, perché se c'è bisogno di una manovra d'emergenza glielo si spiega dopo poco, però se durante la gravidanza o il parto ha la possibilità di scegliere e la possibilità di scelta ha la necessità di avere delle informazioni oggettive, si valutano i pro e i contro di ogni situazione e si sceglie, però purtroppo spesso ci si trova di fronte a contesti ospedalieri dove si dice signora qui si fa così, punto e basta.
Insomma, un mestiere davvero affascinante. Molti auguri a te, grazie di questa bella testimonianza, Sara.
Grazie a voi.
Buona
grazie,
giornata
grazie.
Internazionale delle ostetriche.
E faccio un augurio, insomma, a tutte le colleghe per questa giornata.